Buongiorno a tutti voi, sono Angela Cottini, come ogni mercoledì ci ritroviamo insieme. E stamattina abbiamo con noi Monsignor Luigi Panighetti, prevosto della comunità Sant'Antonio Abate, ma prevosto di Varese, e poi Don Matteo Missora, responsabile della pastorale giovanile del decanato di Varese, e Cristiana Amato, neolaureata, una novella sposa in attesa del primo figlio. Benissimo, grazie a voi che siete intervenuti.
Grazie,
Grazie,
buongiorno a
buongiorno
tutti.
a tutti. Bene, cominceremo e di che cosa parleremo con loro? Bene, parleremo dell'avvento. Dell'avvento perché in questo momento di emergenza sociale, economica, c'è un'emergenza anche spirituale. Bisogna assolutamente pensare. È necessario sperare, è necessario guardare in avanti, è necessario guardare avanti e guardare al Signore che viene, col desiderio di raggiungere o di ritrovare la serenità. È per fortuna che rimane la certezza della venuta di Cristo. Non è che noi dobbiamo salvare il Natale, Cristo che salva noi, per fortuna. Ecco, credo che sia necessario ridire questo. Allora, questo tempo di attesa, questo tempo di speranza, che cos'è? Cosa possiamo dire di questo avvento che per noi ambrosiani è iniziato già l'altra domenica, mentre per i cristiani è iniziato questa domenica. Don Luigi.
Ma a me pare che parlare dell'avvento voglia dire innanzitutto tenere presente due parole che sono un po' due parole cardine, mi sembra, di questo tempo. Uno è la parola speranza, l'altra è la parola conversione. La parola speranza dice non tanto un generico ottimismo, ma dice un fondamento. La speranza è data dalla certezza che Cristo ritorna a visitare il suo popolo, il Verbo di Dio si è fatto carne, ha lasciato il suo spirito perché ogni uomo possa essere orientato alla verità, alla bellezza, al bene. E quindi vivere questo avvento nella logica della speranza vuol dire, io penso, recuperare questa certezza di fondo che l'uomo è sempre accompagnato dalla grazia di Dio, è sempre accompagnato dalla forza di Dio. E forse questa speranza in questo tempo così duro che stiamo vivendo ormai da mesi, qualche volta forse rischia che di venirci un po' meno, sembra che sia un po' una chimera, un'utopia alla quale tutto sommato non vale più neanche la pena guardare. Ecco, invece forse l'avvento in maniera un po' robusta, direi, ci richiama al fatto che la speranza non è un'utopia, ma è una certezza seria, incardinata appunto sulla figura del Signore Gesù che vuole ancora nascere tra gli uomini perché gli uomini possano davvero guardare in alto e possano guardare la loro storia umana sapendo che comunque è illuminata e sostenuta dalla forza dello spirito. Quindi mi pare che questo tempo di avvento come tempo di speranza sia un tempo davvero molto, molto importante da coltivare. E poi l'altra parola, la parola conversione. Conversione magari da atteggiamenti sbagliati, conversione anche da alcune scelte che magari possiamo in questo tempo rimettere un po' sotto esame, magari riconsiderare, ma direi innanzitutto la conversione perché noi abbiamo davvero a rinunciare all'idea di pretendere di costruire la nostra vita facendo a meno di Dio. Ecco, penso che la grande conversione che ci è chiesta in questo tempo di avvento sia proprio questa, cioè pensare che non possiamo noi costruire la nostra vita, ma la nostra vita deve essere legata a quella di Dio e nella sequela del Signore possiamo davvero progettare effettivamente la nostra esistenza. Quindi in questo senso direi che la liturgia, in particolare la liturgia ambrosiana, ci aiuta a recuperare un tema della conversione che ha a che fare con il tema dell'essere figli. Essere figli di Dio che quindi vogliono tornare a Lui, vogliono comunque avere un rapporto privilegiato da Lui, come con Lui, come peraltro il Signore vuole avere un rapporto privilegiato con ciascuno di noi. Ecco, mi pare che queste due parole, in maniera estremamente sintetica, possono aiutarci a vivere l'Avvento come il tempo di preparazione al Natale, come il tempo che ci apre alle grandi cose che saranno.
Quindi è un cammino, è un itinerario
È un
verso.
itinerario, certamente, un itinerario che la liturgia ci aiuta a strutturare, ma che evidentemente ha bisogno poi, come dire, del nostro apporto. Un itinerario che potremmo dire ciascuno di noi costruisce insieme al Signore, insieme alla propria comunità. Certo, quest'anno sembrerebbe che le occasioni comunitarie siano molto avare, perché appunto la vicenda che ha a che fare con l'epidemia che ci tiene in una morsa ha impedito e impedisce tante occasioni che invece ordinariamente noi vivevamo. Faccio l'esempio soltanto della visita alle famiglie, della benedizione alle famiglie, però mi pare che con un po' di buona volontà, usando anche la tecnologia, insomma, è possibile che ciascuno di noi nel suo cuore coltivi momenti di fermo, di silenzio, in cui si ferma un attimo, in cui prega un attimo, in cui magari si ritrova anche con altri, grazie anche alla tecnologia, per condividere un momento di crescita spirituale e di cammino spirituale. Quindi è un cammino che personalmente e in comunità dobbiamo fare con il Signore.
Cammino in cui c'è un tempo strutturato e in cui il Signore, in una preghiera, in un cambiamento d'atteggiamento, sicuramente trasfigura questo tempo perché lo indirizza verso una promessa che già c'è stata fatta, ma che ancora ci viene rinnovata a noi, una promessa che il Signore viene, no? Che il Signore viene, si incarna, viene a salvarci. Questo Signore che è affidabile sempre, anche in questi momenti tremendi, tragici, drammatici che stiamo vivendo.
Sì, un Signore che forse è affidabile nella misura in cui noi ci fidiamo, cioè è un Signore che chiede comunque che noi in qualche maniera gli consegniamo un po' la nostra vita, e in questo senso allora lui è sempre affidabile, però il problema è che noi troppo spesso lo riteniamo non affidabile, quindi si tratta forse di consegnargli la nostra vita, di fidarci di lui, e forse dico anche una mia piccola esperienza, insomma, una delle cose importanti da chiedere in questo tempo d'avvento è davvero la grazia della pace nel cuore. Ecco, io penso che le vicende che viviamo, le situazioni difficili per tante famiglie, per tante situazioni lavorative, per tante situazioni sanitarie, ecco, che tutti noi conosciamo, abbiano bisogno di essere affrontate con una lucidità che nasce dalla pace del cuore. Forse una delle grazie che dobbiamo insistentemente chiedere in questo tempo al Signore che sta per venire nel suo Natale è proprio quella di donarci la pace del cuore. Una pace per cui noi, sapendo che siamo accompagnati da Lui con lucidità, con la massima lucidità possibile, con raziocinio, valutiamo, soppesiamo, giudichiamo quello che stiamo vivendo, grazie anche a quella sapienza che appunto lo Spirito ci suggerisce.
Il deserto, effettivamente, diceva fratello Davide, è popolato da persone in cammino. Che cosa occorre allora? Non rimanere bloccati dalle nostre paure.
Sì, direi che appunto noi stiamo attraversando in qualche maniera un deserto ed è evidente che però il cammino è da compiere, insomma, è chiaro che, come dire, il parallelo più evidente è quello del deserto dell'Esodo, del popolo ebraico che dalla schiavitù d'Egitto giunge alla terra latte e miele, alla terra promessa. Ecco, allora anche noi stiamo attraversando questo deserto, però appunto è un deserto che dobbiamo attraversare, direi, con quella pace, quella speranza, quel desiderio di cambiamento, di conversione di cui abbiamo detto prima. Altrimenti il rischio è che davvero questo deserto in qualche maniera domini incontrastato, cioè queste sabbie del deserto possono, queste rocce del deserto possono in qualche maniera bloccare il nostro cammino. Questo vorrebbe dire che la nostra vita, ecco, non avrebbe la possibilità di esprimersi per quella che è, mentre invece appunto il nostro cuore, la nostra esistenza chiede di esprimersi in una maniera positiva, e quindi penso che il cammino, pur nel deserto, debba avere presente una meta chiara e debba avere il coraggio di ripartire ogni giorno.
Quindi la conversione è possibile, dici?
La conversione è possibile, del resto direi che questo può essere una piccola esperienza di ciascuno di noi, ma è l'esperienza dei santi che conosciamo, dove in tanti casi, in tutti i casi, noi abbiamo visto segnali più o meno evidenti di conversione, anche laddove magari abbiamo figure di santità che nella loro quotidianità hanno fatto semplicemente le cose più normali, le cose più, diciamo così, più quotidiane, appunto, però dentro in una logica continua di conversione di sé.
Bene, che cosa propone la comunità Sant'Antonio Matte all'interno anche delle proposte che la Chiesa diocesana fa? Ricordo a tutti il Caire, tutti i giorni, davvero 20 e 32 ogni giorno il nostro arcivescovo ci propone una meditazione di pochissimi minuti, ma propongo anche la formazione degli adulti. Ecco, mi è piaciuto un pezzo del Siracide che tu stai commentando, su cui stai riflettendo, in cui dice: la preghiera del povero attraversa le nuvole. Mi sento molto povera in questo momento, siamo tutti molto poveri, no? Stiamo chiedendo, non sappiamo bene che cosa chiedere, sicuramente alcune cose lo sappiamo, le desideriamo, però siamo in un cammino davvero irto di difficoltà. E allora che cosa proporre alle famiglie? Che cosa proporre perché comunque questo cammino sia ritmato dalla preghiera, anche da un approfondimento della parola di Dio, anche da segni di carità e da gesti di carità, che sono l'espressione comunque della nostra conversione, che va avanti, insomma.
Certo, ma noi come sacerdoti della comunità pastorale Sant'Antonio Abate abbiamo tentato di richiamare molto appunto il tema della preghiera in questo avvento, in vari modi, al di là dell'invito a partecipare alla Eucaristia domenicale per chi vuole e per chi può anche all'Eucaristia feriale. Abbiamo tentato di sottolineare il momento della celebrazione della liturgia delle ore, in particolare il momento della liturgia delle lodi che precede appunto la prima messa del mattino, e poi vari momenti di preghiera, tra i quali appunto anche quello suggerito dall'arcivescovo delle 20 e 32. Oltre a questo, abbiamo tentato di, attraverso soprattutto gli strumenti tecnologici, di far arrivare una serie di messaggi che vogliono essere di stimolo o alla preghiera o alla riflessione. Per cui io ringrazio anche molto la comunità dei monaci di Lumenza e delle Eremite Ambrosiane che in successione, in queste domeniche, ci presenteranno un breve commento delle letture domenicali, oppure appunto il tentativo un po' di fornire comunque del materiale per una riflessione sul libro del Siracide, che è un po' il libro, come dire, filo rosso della lettera pastorale dell'arcivescovo per questo anno pastorale. Abbiamo pensato anche di mettere sul sito della comunità pastorale del materiale che può servire a una preghiera in famiglia guidata dai genitori insieme ai figli e ai ragazzi. Su questo anche la pastorale giovanile in questi mesi si sta impegnando, e si era già spesa molto anche durante il lockdown primaverile per far arrivare comunque alle famiglie una sollecitazione per una riflessione, per una preghiera, per una partecipazione, comunque per un cammino. Ecco, insomma, sono tutte una serie di iniziative in sé magari anche piccole, che però vorrebbero essere appunto un piccolo progetto per un cammino condiviso. E poi tema certamente della carità. Il fatto che comunque in questo tempo tante famiglie, tante situazioni hanno bisogno di essere sostenute, e quindi noi, al di là della tradizionale proposta di sostegno alla Casa della Carità, che era un momento importante, nel senso che è una struttura presso la Brunella che vede il coinvolgimento di tutte le parrocchie della città, abbiamo anche inteso puntare su un aiuto a Padre Damiano del Libano, il quale a Beirut tiene appunto una mensa con una serie di servizi per le situazioni molto difficili che ci sono in quella città, in quel territorio. E vabbè, in questi giorni abbiamo anche sostenuto e stiamo sostenendo la colletta del Banco Alimentare, perché riteniamo da sempre importante, ma quanto mai importante quest'anno, in queste settimane, anche per le previsioni dei mesi prossimi.
Bene, continueremo poi a parlare anche con Don Luigi Panighetti. Adesso ascoltiamo un po' di musica. Parliamo di giovani, pastorale giovanile, Don Matteo Missora, responsabile di questo pastorale giovanile, giovane sacerdote, davvero molto attivo, molto presente nella nostra comunità e in città. Insomma, questo mi sembra importante dirlo. Allora, come possiamo testimoniare ora, in questo momento così di crisi in cui non si vive una fraternità reale, no? La diocesi ci ha dato anche uno strumento, i miei occhi, ad occhi aperti, un sussidio per l'avvento. Ma tu che cosa stai facendo, Don Matteo, no? Con i ragazzi?
Sì, vabbè, grazie, buongiorno. Ecco, ci siamo messi in cammino anche noi. Il tempo dell'avvento, ci diceva prima Monsignor Prevosto, è il tempo dell'attesa, è il tempo della speranza. Ecco, una delle idee forti di questo percorso proposto dalla diocesi ad occhi aperti è che se noi apriamo gli occhi, ci guardiamo attorno, scopriamo non solo i segni della presenza del Signore nella nostra vita, ma anche i luoghi dove essere presenza del Signore. Ecco, quindi il tentativo che teniamo vivo è quello di testimoniare questa presenza. Testimoniare questa presenza con tutti, è quello che stiamo cercando di fare con i ragazzi, con gli adolescenti, con i giovani, far capire che Dio c'è, che Dio abita la nostra vita. E lo fa anzitutto attraverso la presenza di una persona amica, di qualcuno che si interessa, che si prende cura. E in questo senso è bello ricordare, ecco, l'impegno di tante catechiste e catechisti che in questo momento di pandemia, dove non si può fare il catechismo dell'iniziazione cristiana in presenza, si sono messi in gioco, hanno imparato a usare strumenti nuovi, online, i video, i messaggi, ecco, per raggiungere, per far sentire non tanto il bisogno di andare avanti col programma, no? Qualcuno ogni tanto la legge anche così, ma come il bisogno di far vedere che c'è una presenza, che quei ragazzi, quelle famiglie che abitano le nostre proposte, ci stanno a cuore, sono preziose agli occhi di Dio e quindi sono preziose per noi. E quindi, anzitutto, il mio primo pensiero va al grande impegno, delle nostre catechiste, dei nostri catechisti che si stanno dando da fare, perché poi sappiamo le situazioni di fatica e di fragilità nelle famiglie sono tante. Allora, l'occasione della catechesi è anche il modo per incontrare una realtà, interessarsi, prendersi a cuore una situazione, scoprire anche magari qualche bisogno particolare. E poi questa cosa la viviamo anche con i ragazzi un po' più grandi, con i ragazzi delle medie, con gli adolescenti, cercando di incentivare, aiutare. I nostri educatori si sono attivati anche loro in mille modi, poi i ragazzi sono abili con la tecnologia, quindi abitano questo ambiente facilmente, anche se con un po' di stanchezza, perché già appesantiti dal fatto di dover seguire la scuola a distanza, però diventano tutte occasioni per comunicare questo messaggio fondamentale. Ci stai a cuore perché stai a cuore al Signore.
Bene, ma mi sembra interessante questa attivazione di questa zona viola, no? Dopo le zone rosse, le zone arancioni, insomma, abbiamo anche la zona viola. Direi, Don Matteo, che è molto bella, molto efficace, secondo me,
Grazie.
come a livello comunicativo. Tu dici che è necessario che cosa fare. E dai delle
Cosa
indicazioni
fare?
molto
Certo.
concrete, che cosa fare, ascoltare e fare bene. E poi l'hai citato Giovanni Battista, allora dici che cosa comunicare a questi nostri ragazzi?
Sì, l'idea di questa zona viola è nata partendo da questa situazione della pandemia in cui appunto l'Italia è divisa in zone e ogni zona ci dice cosa bisogna fare e uno dice: inizia il cammino dell'avvento, il colore dell'avvento è, lo sappiamo, il viola, e allora perché non dire che anche questa è una zona del cuore, e una zona che invece che trasmettere ansia e preoccupazione, trasmette appunto la bellezza di un incontro. E come ogni zona, dice anche cosa fare, come si vive una zona. Noi sappiamo come si vive in zona rossa, sappiamo come si vive in zona arancione, in zona gialla. La zona viola è quel tempo dell'avvento con delle indicazioni appunto un po' pratiche. Ecco. Allora è stata un po' una strategia, no? Per coinvolgere i ragazzi dentro questo discorso e di domenica in domenica suggerire qualche piccolo consiglio pratico per dire: viviamo questo tempo come un tempo propizio, il Signore lo abita e allora anche noi cerchiamo di cogliere quello che si può. E le prime due regole che abbiamo dato in queste due domeniche è appunto ascoltare la parola di Dio come una parola che tocca la nostra vita, che ci dà speranza, che ci fa camminare e fare il bene, secondo appunto l'invito di Giovanni il Battista che abbiamo ascoltato domenica, prendersi cura delle persone che abbiamo a fianco. E poi ecco, non posso svelarvi le altre regole perché sennò dopo
No,
mi...
non anticipare, non anticipare
Esatto.
assolutamente. Sarà svelato tutto man mano. Ecco,
Esatto.
allora, testimoniare a questi ragazzi che Dio c'è, che Dio non li ha abbandonati, che Dio ha a cuore la loro esistenza, la loro vita, quello che stanno facendo. E che è importante comunque questo tempo come occasione per affrontare insieme delle domande sul senso della vita. Credo che Don Matteo, come vedi questi ragazzi? Come stanno reagendo?
Vivono sicuramente un momento difficile. Vivono un momento difficile perché, perché sono, come dire, condizionati fortemente dalla situazione e dalle regole che gli abbiamo consegnato, che devo dire hanno anche accolto con responsabilità. Ecco, questa immagine del ragazzo che non rispetta le regole non è una cosa che io incontro. Ecco, i nostri ragazzi sanno riconoscere le regole vere, le regole importanti. Certo, ogni tanto siamo noi che siamo un po' ambigui, no? Parliamo di problemi chiudiamo le scuole, li chiudiamo a casa e poi ci diciamo che vorremmo andare a sciare, no? Siamo noi che siamo un po' condizionati dall'ambiguità e loro davanti all'ambiguità rimangono molto confusi. Però vivono questo tempo con responsabilità. Certo, soprattutto nella fascia degli adolescenti, vedo soprattutto la fatica della mancanza delle relazioni vive, fatte di carne. Ecco, questa è sicuramente una fatica che spinge anche purtroppo qualcuno a chiudersi ancora di più nell'uso dei mezzi di comunicazione, nelle tecnologie, nei giochi elettronici, magari anche in forme un po' esagerate, ecco, che diventano anche un po' pericolose. E invece vedo nei giovani una capacità di leggere questo tempo con una maggiore profondità. Ecco, mi sembra che i giovani, gli universitari, abbiano incontrato un mondo diverso da quello che gli abbiamo sempre raccontato, e in questo incontro però siano andati a indagare, a scavare, a cercare una verità profonda. Ecco, dentro questa ricerca penso che si colgano bene anche i suggerimenti, le indicazioni del nostro arcivescovo. E fra l'altro, questa sera, la sera di lunedì 23, per 3 giorni, il nostro arcivescovo predicherà a tutti i giovani della diocesi gli esercizi spirituali. Ecco, penso che anche questo sarà un momento prezioso che i giovani vivranno con intensità per andare sempre di più a leggere questo tempo, a scoprire una verità che è nascosta nelle pieghe della storia, ma che è una verità che ci parla di Dio, della presenza viva di Dio e della bellezza dell'ascolto del Vangelo.
Allora, tu stai dicendo che se motivi i ragazzi, i ragazzi rispondono, se dai loro delle ragioni, i ragazzi ci
Esatto,
sono,
esatto.
i ragazzi ci sono. E le famiglie invece?
Esattamente. E le famiglie, beh, allora, rispetto alla prima quarantena, dove molte famiglie avevano anche apprezzato positivamente il fatto che ci fosse più tempo da passare in famiglia, in questo secondo momento vedo più difficoltà, ecco, c'è più stanchezza. Forse perché a marzo avevamo davanti la prospettiva della primavera che si avvicinava, dell'estate. Oggi questa situazione viene vissuta con un po' più di pesantezza, con un po' più di fatica, anche perché comunque abbiamo dovuto fare i conti con una realtà che è esigente perché ci sono tante regole per la sicurezza di tutti, è esigente perché comunque bisogna lavorare con dei problemi maggiori, con delle fatiche maggiori, con delle preoccupazioni maggiori, dai trasporti ai luoghi di lavoro. Quindi vedo stanchezza, però mi rendo anche conto che questa stanchezza non si risolve con la vacanza, ma si risolve con la speranza. Ecco, è la speranza che aiuta a sostenere la stanchezza, è il fatto di riconoscersi custoditi dal Signore, che c'è un bene grande in fondo che aiuta a sostenere la fatica. Ecco, noi tante volte ci immaginiamo che quando uno è stanco va in vacanza e quello risolve la questione. Ecco. Però non si può andare in vacanza dalla vita, non si può andare in vacanza dalla pandemia, invece si può avere speranza. La speranza può davvero riscattare ogni situazione.
Ti ringrazio, occorre allora sostenerci proprio in questa speranza, che è la certezza, come ha detto Don Luigi, la certezza che il Signore è venuto per noi, che Lui sta, che Lui c'è sempre, che non è solo una promessa, ma è qualcosa che si è già realizzato, che si è già incarnato. E allora, dopo questa pausa musicale, incontreremo proprio una giovane mamma, ecco, una donna che ci racconterà l'esperienza che sta facendo adesso. Però vorrei ricordare che le celebrazioni eucaristiche ci sono, io vedo ancora le famiglie con i bambini che vanno a messa, ecco. Questo è importante, ridire che almeno il punto centrale è sempre la celebrazione eucaristica. Allora, tra pochi minuti incontreremo invece Cristiana Amato.
Christmas bells ring at their chimes. I hear them echo through the night, and moonlight shines upon the road and trembles on the fallen snow. I look.
Stiamo parlando dell'Avvento, ne stiamo parlando con Monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese, e con Don Matteo Missora, responsabile della pastorale giovanile della città di Varese, del decanato di Varese, e con una giovane fanciulla, giovane donna, Cristiana Amato. Benvenuta tra di noi, Cristiana. Qual è la tua esperienza in questo momento? Ti sei appena laureata, ti sei sposata, stai aspettando un bimbo. Come stai vivendo questa esperienza?
Allora, buongiorno. Innanzitutto ringrazio e volevo dire che durante questo periodo d'avvento ovviamente non posso fare a meno di pensare anche al tempo particolare che sto vivendo, cioè al tempo della mia gravidanza. Infatti mi sono sposata a giugno, come è stato introdotto prima, mi sono sposata a giugno di quest'anno e aspetto un bambino che nascerà a marzo. E ci sono appunto delle similitudini che sto vivendo adesso tra il periodo dell'avvento e il periodo della mia gravidanza. Innanzitutto, entrambe queste attese, quindi l'attesa del Natale, l'attesa della nascita del mio figlio, sono per me dolci, non perché sono prive di dolori, anzi, fin dal primo giorno della gravidanza non ne ho scampata una, tra nausea, bruciore di stomaco, insonnia. E così lo stesso vale per l'attesa del Natale di quest'anno, che non è spensierata, ma è dentro la sofferenza di quello che stiamo vivendo. E quindi perché definirle dolci? Perché in fondo, cioè, sappiamo che questo bambino arriverà e che se lo accoglieremo ci potrà cambiare la vita. Ed è questo che cambia la prospettiva di questo periodo. Infatti anch'io certo sarei dispiaciuta se quest'anno non ci fossero le lucine o le cene con i parenti, ma come si diceva prima, la vera dolcezza di questo periodo è la certezza che Gesù comunque verrà lo stesso anche quest'anno e anche in mezzo alle nostre vite così, così scosse da questo periodo in particolare. E un'altra similitudine, diciamo, che sto vivendo sempre tra questo periodo di avvento e la gravidanza è l'inadeguatezza. Cioè, infatti, come so che non sarò mai pronta al 100% ad essere una mamma perfetta, nonostante i siti su internet ti danno mille consigli su come prepararti al meglio, su come arrivare prontissima, so che non lo sarò mai. E allo stesso modo non posso credere di arrivare pronta al Natale solo perché mi sono preparata a lungo per essere migliore. Ma tutti noi, cioè, non dobbiamo arrivare a questo Natale sperando di aver guadagnato qualcosa in più in queste settimane, ma dobbiamo arrivarci, come si diceva prima, nella condizione in cui siamo adesso, cioè tutti un po' più poveri. Perché per fare spazio a qualcuno e per fare spazio a una grazia non è che dobbiamo riempirci, ma piuttosto ci si deve svuotare. E quindi Per me in questo periodo, che come diceva prima Monsignore, è anche un periodo di conversione, è cambiato il modo, la direzione, diciamo, della preghiera. Infatti non è più una preghiera, diciamo, per prepararsi in occasione di qualcosa, in occasione del Natale, ma è per arrivare, diciamo, con le carte in regola al Natale o alla nascita del bambino, ma è una preghiera più che altro per accogliere. E infatti, cioè, questo avvento ci ricorda che Gesù arriva ed è Lui che viene tra di noi per essere buono al posto nostro, per essere coerente al posto nostro, perché noi non siamo in grado, per essere tenero. È Lui che viene appunto per riempire quella mancanza totale che abbiamo, e che tutto quello che dobbiamo fare è accogliere questa tenerezza, e per farlo, appunto per accogliere, dobbiamo impoverirci di tutto ciò, quello che ci impedisce di arrivare a Lui. E volevo dire solo un'ultima cosa, che in questo periodo mi aiuta molto la preghiera del Magnificat. Infatti, come Maria esulta, non perché sapeva di essere degna e quindi Dio l'ha giustamente ricompensata, ma esulta proprio per questa sua piccolezza, per la sua umiltà, che ha permesso Dio di guardarla e di ricompensarla.
Mi è venuto in mente immediatamente questo Kaire, rallegrati. Tu mi stai dicendo la gioia di questo momento, la tua serenità nell'affrontare sia questo momento di pandemia, ma questa particolare situazione che tu stai diventando madre, stai portando dentro nel tuo grembo un bimbo che comunque accoglierai. E la cosa bellissima è che la paura non ti ha fatto ritrarre assolutamente, ma nonostante la tua inadeguatezza, l'inadeguatezza di ciascuno di noi, la nostra povertà, no? Chiaramente, ma proprio perché siamo così poveri che abbiamo bisogno di Lui. E quindi credo che tu stia dicendo che solo facendogli spazio, tu hai usato un termine, facendo questo vuoto dentro di noi, è possibile accogliere il Signore che viene. È così?
Sì, assolutamente, anche soprattutto per il matrimonio. Prima della gravidanza c'è stato, diciamo, un percorso simile per il matrimonio, e arrivare al matrimonio non si arriva mai pronti, preparati, perfetti al 100%, ma si arriva sempre con queste mancanze, e mettere insieme le nostre mancanze, quindi quelle di mio marito, è ciò che ci ha permesso metterle insieme, e soprattutto metterle di fronte al Signore, ciò che ci ha permesso di fare questo passo. Anche perché se avessimo dovuto aspettare di essere perfetti, di avere un lavoro a contratto a tempo indeterminato, io non ero nemmeno laureata, per esempio, ad avere tutte le carte in regola, come dicevo prima, probabilmente non ci saremmo neanche sposati. Ma è questa, cioè, certezza che Dio viene, ma rimane con noi e ci custodisce, si prende cura di noi, perché quello che ti cambia non è tanto sapere se Dio esiste o no, ma è sapere se Dio si prende cura di te e se ti vuole bene.
Ma penso proprio, Cristiana, visto che Dio si prende cura di te, tu ti prendi a cuore, ti prendi cura di tuo figlio, ti prendi cura di tuo marito, no? E delle persone che incontri, perché è questo quello che... Vedi, il sacramento del matrimonio è il sacramento di redenzione, diceva a scuola, e quindi davvero ci salva, salva tutti e due. Non so come ringraziarti, questa tua presenza mi rallegra molto, veramente. Spero di rincontrarti altre volte, no? E allora concludiamo questo percorso, abbiamo ancora alcuni minuti, sia con Don Matteo Missora che con Don Luigi Panichetti. Don Matteo, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma io semplicemente dico che una delle esperienze di questo momento è che siamo tutti chiusi a casa, no? Anche nel vivere la fede questo ci crea delle fatiche, delle difficoltà. Angela, tu ci ricordavi che comunque a messa si può andare, certo, però tanti sono un po' preoccupati, un po' spaventati. Allora,
quello luogo che più racconta... sicuro, è il luogo più sicuro, certo, lo dico.
Certo. Io tengo però, Ecco, la cosa bella di quello che ci ha raccontato Cristiana, e la cosa bella che dobbiamo sempre ricordarci è che lo spazio della fede non è la Chiesa, ma è il cuore. E che quando noi nel cuore viviamo l'incontro col Signore e lo facciamo nello spazio della nostra casa, della nostra vita, se anche c'è qualche fatica, se c'è anche qualche impossibilità a uscire, a vivere qualche spazio dell'oratorio, della Chiesa, il Signore è comunque con noi, ecco, e questa è la cosa bella, è comunque con noi e ci dà la possibilità di sentire la sua presenza e di raccontarla, di essere noi per primi testimoni della bellezza dell'amore di Dio. Ecco, così, molto semplicemente.
Bene, lasciamo la parola a Don Luigi Panighetti. Come possiamo concludere, Don Luigi?
Ma io innanzitutto mi sentirei davvero di concludere con un grande ringraziamento a Cristiana, perché mi sembra che in maniera molto sintetica e semplice ci ha detto delle cose veramente molto molto importanti che lei e suo marito stanno vivendo in prima persona, ma che evidentemente diventano anche una proposta, direi, spirituale per ciascuno di noi. Quindi davvero io la ringrazio moltissimo per quello che stanno vivendo, per quello che lei sta vivendo e per quello che ci ha detto. E poi, come, non so se vale come conclusione, però come ulteriore pensiero, forse pensiero finale, direi questo, che mi ricollego al tema del cambiamento, al tema della conversione. Direi che noi dobbiamo in questo avvento prepararci ad accogliere quel Dio che ci è presentato da Gesù Cristo. Perché mi sembra che una delle grandi novità della rivelazione cristiana è che Cristo ci manifesta il Padre e ci dice davvero chi è Dio. Ecco, forse l'avvento è un'occasione anche per pensare su questa cosa qua, che noi dobbiamo forse abbandonare alcune nostre idee su Dio, addirittura magari alcuni idoli che abbiamo. Proprio dobbiamo invece pensare a Dio così come ce l'ha presentato Gesù, perché quello è il Dio vero, quello è il Padre dei figli che siamo noi. Quindi ciò che noi in questo avvento dobbiamo anche fare è questo, prepararci ad accogliere Gesù che viene, ma capire anche che Gesù viene proprio per dirci davvero chi è Dio, proprio per sostituire ciò che Gesù ci dice di Dio a quell'immagine di Dio, anche forse un po' deformata, un po' falsa, che noi abbiamo. Io penso che se noi teniamo presente anche questo ulteriore filone, il tempo dell'avvento potrebbe essere davvero un tempo molto intenso per noi, che ci aiuta davvero a capire tante cose di noi, della realtà nella quale siamo inseriti, di questo tempo difficile e di ciò che davvero la nostra vita chiede e il nostro cuore domanda.
Bene, questa trasmissione sarà poi sarà possibile risentirla proprio sul sito della radio. Vi ricordo che tutto quello che sono le proposte della comunità Sant'Antonio Abate sono, correggetemi, su Facebook, su Instagram, su YouTube, e quindi direi che ciascuno di voi si può collegare tranquillamente. Collegare i genitori insieme ai figli, ma soprattutto la preghiera. La preghiera cristiana diceva magnifica, ma io direi proprio concludo con questo: eccomi, il Signore mi chiama, ci sono ancora. Ogni giornata per me è di nuovo ridire un eccomi al Signore che viene. Vi ringrazio davvero di cuore di tutto quello che è stata la vostra testimonianza. L'esperienza anche personale di Cristiana, l'esperienza di tutti voi e buona giornata a chi ci sta ascoltando da Radio Missione Francescana. Grazie ancora a tutti voi.